cliente non sta rispondendo niente e quindi si sta gestendo tutto in estremo rigore. E il percorso virtuoso quindi sconterà assolutamente questo anno, che purtroppo è un anno che sta così in stand by, sospeso. Per cui ritengo che questo ente debba assolutamente migliorare i tempi di pagamento dei suoi debiti verso terzi. I tempi sono stati ridotti, ma comunque la riduzione deve ancora migliorare, dobbiamo fare di più. E come ripeto, purtroppo l'ente sconta una lentezza a causa della difficoltà a riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie. E questo è un dato che riflette non solo Fiuggi, ma un po' un dato nazionale, perché abbiamo una crisi economica che purtroppo sarà aggravata da questo anno strano che ci è toccato vivere tutti, un anno drammatico, il 2020. E l'affidamento della riscossione, come sappiamo, dal commissario è stato voluto, affidato a una società esterna che ha portato sicuramente dei risultati, ma non quelli sperati, perché oggettivamente io mi rendo conto, nonostante tutti gli sforzi, creare un regolamento che consentisse maggiore dilazione, però io mi rendo conto che una pecora già tosata non la puoi ritosare, devi aspettare che ricresca il suo manto. La città, i cittadini e gli imprenditori della città hanno delle oggettive difficoltà, quindi ritengo che la riscossione avverrà in modo più decisivo, ma con il tempo. Inoltre abbiamo ridotto le spese del personale, questo ci consente di presto riapprovvigionare di risorse umane l'ente, che ad oggi rispetta perfettamente il parametro normativo individuato dalla disciplina per gli anni 2011-13, quindi quello è l'ultimo dato che ci dà il legislatore e noi lo abbiamo completamente rispettato. Non abbiamo così problemi di sforamento di patto di stabilità, e questo è un altro dato importantissimo, perché comunque negli altri anni si registrava sempre questo limite, si era sempre lì per oltrepassare quella soglia e quindi insomma incorrere nei problemi che ne conseguono. Io ritengo che ci sono tante cose da fare, come ho detto prima, ha detto anche il sindaco, va assolutamente messo in ordine il servizio di tesoreria, che non gestisce l'ente ma gestisce direttamente l'Unicredit, il nostro tesoriere, e ogni anno, negli ultimi due poi in particolare, si registrano dei disallineamenti. Ora, già prima che mi venisse tolta la delega, si ragionava con il sindaco di verificare anche le responsabilità contrattuali che scaturiscono da questa gestione della tesoreria da parte della società Unicredit, perché oggettivamente questo disallineamento poi comunque non lo dobbiamo giustificare, e non è un disallineamento di 50-100.000 euro, è un disallineamento di più di 1 milione. E quindi è chiaro che impatta sul bilancio e soprattutto noi dobbiamo giustificarlo. E devo dire che gli uffici, sia per le vie breve che per le vie formali, hanno fatto tantissime richieste all'ufficio competente, il quale non ha mai risposto in modo formale, ma solo così, attraverso un parlare telefonico, si è giustificato dicendo che è un problema di software. A noi il problema di software di Unicredit non può riguardarci, perché noi vogliamo che il servizio sia gestito in modo regolare e brillante, e quindi è un aspetto che deve essere necessariamente sistemato con il tesoriere. Ho terminato.
Vuoi intervenire? Grazie, consigliere Ludovici. Prego, consigliere Martini. Allora, voglio fare qualche riflessione più che altro su questo bilancio, perché è chiaro che il bilancio consuntivo 2019 fotografa la situazione dell'ente al 31 dicembre, sono passati 7 mesi, quasi 8 mesi, ed è cambiato tanto nel frattempo, in peggio purtroppo per la situazione che tutti conosciamo. Però ci sono degli elementi, diciamo degli spunti di riflessione che si possono cogliere e che vanno assolutamente sviluppati, alcuni dati che andrebbero approfonditi. Diceva Rachele prima che il ricordava il riaccertamento straordinario fatto nel 2015-2016, ricordiamo anche che quello fu una facoltà concessa ai comuni in via straordinaria proprio perché c'era un cambio di contabilità, il sistema cambiava e il sistema di oggi è un sistema più sicuro per chi amministra, perché consente di riequilibrare strada facendo. Prima non c'era questa possibilità, tu accumulavi gli squilibri nel tempo e poi a un certo punto ti trovavi che i conti non ti tornavano. Ci si fu quel riallineamento difficile fatto all'epoca, da allora col sistema nuovo diciamo che la gestione è migliorata sicuramente, perché la legge consente una gestione diversa, cioè il credito, il fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè ci sono tutta una serie di tutele per gli equilibri di bilancio che prima non esistevano, e meno male che esistono perché consentono appunto di essere più puntuali nella gestione. Però nonostante questo io tendo a leggere il parere del revisore innanzitutto prima che le altre cose, emergono delle criticità su cui bisogna sicuramente lavorare, quella degli allineamenti tra la tesoreria di Unicredit e la contabilità del comune è una storia vecchia. Ed è una storia che, per esempio, quando ci fu il passaggio delle consegne fra me e il commissario, mi ha portato a non firmare la verifica straordinaria di cassa, perché facendo le riunioni venivano fuori in due riunioni numeri completamente diversi, per cui non chiesi spiegazioni, non mi furono date spiegazioni e non l'ho firmata, è rimasta firmata soltanto dal commissario straordinario. Starei attento a non attribuire tutta la responsabilità a Unicredit, perché magari pure noi ci mettiamo del nostro e veniamo al nostro. C'è alcune note del revisore circa alcune carenze nella stesura delle relazioni. Io ho visto che sono state fatte molte relazioni, anche alcune diciamo un po' cinematografiche, mettiamole così, diciamo da pubblicazione patinata, con i grafici, con i colori, eccetera. Va bene. Però il revisore rileva che poi alcuni numeri magari sono sbagliati. Il revisore non ha rilevato, lo rilevo io, che nella nota integrativa dove c'è la tabella per gli indicatori dell'equilibrio, diciamo, della deficitarietà strutturale, c'è la tabella ed è vuota. C'è scritto nel parere, come si vede sotto, i parametri sono tutti in linea, ma la tabella è perfettamente vuota. Allora, questo è un po' un segno di superficialità che secondo me si deve alla mancanza dell'assessore, perché è un assessore che ormai non sta lavorando da 6 mesi su questa cosa e che sicuramente avrebbe potuto, dovuto, magari mi auguro che questo possa ritornare, cioè che ci possa essere una persona titolare di questo, verificare queste cose prima di pubblicarle. Però al di là di queste che sono questioni diciamo formali ma anche sostanziali, c'è un'altra riflessione che io voglio fare ed è tutta sui rifiuti. Io leggo da questo bilancio consuntivo che praticamente nel corso del 2019 a Lazio Ambiente è stato dato pochissimo, perché sono stati dati 500.000 euro all'incirca da quello che emerge, e quindi si è accumulato un debito verso Lazio Ambiente che credo sia in contestazione con il Comune, ma che è molto consistente, perché si parla di 4 milioni. Ora, non vorrei, considerando che il contenzioso avrà i suoi tempi, per carità, ma che difficilmente ci riconoscerà per disservizi un danno di 4 milioni, la vedo complicata, non vorrei che poi arrivasse la tegola di Lazio Ambiente tutta insieme. Quindi vi segnalo questa cosa, cioè capite, soprattutto se ci sarà un nuovo salvadebiti, questo per essere pratici, no? Perché pare che ci sia un'altra iniezione di liquidità nei comuni, cerchiamo quella cosa di abbatterla, perché tenere 4 milioni di debito in piedi con Lazio Ambiente mi pare un rischio che se si può attenuare si deve attenuare. E poi c'è la partita della Tari, che io ho già segnalato in altre sedi, anche nello scorso Consiglio Comunale, e per la quale ho fatto richiesta di dati 4 mesi fa che non mi sono stati mai consegnati. Qual è la partita della Tari? La Tari è la tassa dei rifiuti, per legge deve coprire il costo del servizio, non può essere superiore al costo del servizio. Nel 2017 l'ultima delibera Tari che abbiamo fatto con la mia amministrazione, avevamo diciamo, rivisto il quadro finanziario del servizio e avevamo definito il costo del servizio a 2.400.000 all'incirca, includendo 200.000 euro di servizi amministrativi, perché all'epoca la riscossione era interna, non c'era l'ADRES, noi non volevamo l'ADRES, quindi si prevedevano 200.000 euro per i costi dell'ufficio della riscossione. A me sembravano anche eccessivi all'epoca questi 200.000 euro, lo dico senza, non mi convincevano molto, però erano 2.400.000 di costi totali, 2.400 da delibera, quindi alla delibera ce l'ho qua, 2.400, i costi definiti. Mi ritrovo nel bilancio, quello che adesso portate in approvazione, dei costi per 2.700. C'è qualcosa che non quadra oggettivamente. E poi c'è sul lato delle entrate 2.550. Ora, io penso che ci sia qualche cosa che vada compreso meglio e velocemente sulla Tari, considerando anche che il nuovo contratto con la Diodoro è a 1.300.000, è più basso, credo, rispetto a quello vecchio. Qualcosa avete limato rispetto a quello vecchio. E soprattutto considerando che nel frattempo il costo della discarica, aumentando la differenziata o restando stabile la differenziata, dovrebbe essere ulteriormente sceso. Questo per dire che cosa? Che noi stiamo chiedendo ai cittadini un'entità di tariffa molto più alta, significativamente più alta di quello che dovrebbe essere. Perché qua i costi reali probabilmente stanno sui 2.100.000, perché quello è, e noi stiamo a un ruolo che è di 2.550, quindi ci stanno 450.000 euro di differenza che noi chiediamo ai cittadini, poi lasciamo stare se pagano o non pagano, ma è eccessivo e non si può fare, soprattutto, cioè è qualche cosa che va assolutamente rivisto, che va ridefinito. Quindi io ve lo segnalo perché ho notato questi disallineamenti e continuo a chiedere, perché vorrei capire, primo perché non mi vengono dati questi dati che ho chiesto, cioè quali sono gli impegni effettivi per il servizio di raccolta di rifiuti nel corso degli ultimi 3 anni. So quattro numeri, voglio dire, cioè so 3 anni, quindi è uno specchietto per ogni anno che è facile, e vorrei capire quindi come si può manovrare di conseguenza sulla Tari, ma ve la segnalo come un altro disallineamento che è oggettivo e che deve essere assolutamente approfondito ed eventualmente corretto. Per chiudere, diciamo che io apprezzo la parola che ha ripetuto spesso Rachele Ludovici, il rigore nella gestione dei conti. Il rigore va bene, cerchiamo pure di essere flessibili per quello che riguarda una situazione straordinaria come quella attuale, e soprattutto nell'essere attenti a sfruttare tutte le possibilità che ci sono per migliorare questo bilancio. Che cosa voglio dire? Che è un bilancio che va analizzato in maniera più approfondita del solito e sul quale bisogna cercare di limare anche in corso d'anno, visto che mi pare di vedere che non state spendendo più di tanto, insomma c'è una situazione di freno tirato in comune, cercare di capire come si può strutturalmente migliorare questo bilancio per il futuro, perché andiamo verso periodi magri, c'è poco da fare, e non credo, poi ne parleremo ai punti successivi, che dall'ATF in termini di liquidità vera possa arrivare chissà che cosa. Quindi bisogna premunirsi, perché immagino che in questo anno ci saranno tante misure straordinarie da parte del governo per aiutare, per sostenere, perché è normale, c'è l'emergenza, ma dall'anno prossimo probabilmente le cose riandranno più verso la normalità, per cui sfruttiamo questa situazione in commissione, dove è possibile, per ragionare su come riorganizzare il bilancio, limare tutto quello che si può limare, ma anche liberare spazi per delle priorità nuove, perché sicuramente cambiano i bisogni dei cittadini in un momento come questo, e quindi bisogna trasferire risorse verso priorità più alte da quelle che diventano delle priorità più basse, inevitabilmente. Tutto qui, grazie.
Sì? Sì, prima di entrare nel merito del rendiconto vorrei agganciarmi a quello che diceva adesso il consigliere Martini sulla questione della Tari, anche se non è questo in teoria il momento di parlare di Tari, visto che andranno approvate le tariffe realisticamente entro il 30 settembre, perché verranno allineate le tempistiche con quelle del bilancio di previsione, però è un tema che la FG Viva aveva già sottoposto all'attenzione di questa assise quando si stavano approvando le tariffe dell'anno scorso, il piano economico finanziario dell'anno scorso. La voce, ad esempio, a cui faceva riferimento il consigliere Martini, ovvero la voce CARC, che sono i costi amministrativi e di riscossione che vengono messi nel piano economico finanziario e riportati da 3 anni tali e quali per 200.000 euro, è assolutamente una voce che va tolta da quel piano economico finanziario, perché erano 200.000 euro che andavano a coprire i costi del personale che doveva accertare i tributi, inviare e notificare gli atti, riscuotere e fare il contenzioso. Una volta che tutto ciò è stato dato in concessione ad un'altra società che fa quelle operazioni traendone un ricavo, che è quello dell'aggio, quei costi di 200.000 euro vanno assolutamente tolti dal piano economico finanziario. Da una stima che abbiamo fatto noi della FG Viva, solo togliere quella voce di 200.000 euro comporterebbe una riduzione per le utenze dell'8% della Tari. Mi ricollego e le voglio parlare adesso, perché l'ente si troverà a breve a fare una scelta sulla Tari, perché sappiamo tutti che per la prima volta l'ARERA ha fatto il primo metodo tariffario sui rifiuti. Nella FG Viva qualcuno che li frequenta, quei tavoli dell'ARERA, anche per la predisposizione di quelle normative, c'è. L'ente si troverà nella condizione di dover scegliere se fare una scelta coraggiosa e quindi mettersi a lavorare duramente per rifare un nuovo piano economico finanziario e una nuova tariffa adeguata a quello che è il 2020, oppure se fare una scelta più prudente, riprendere la tariffa 2019 pari pari e rimandare tutto agli anni successivi e verificare dopo se ci sono conguagli da ridare a favore o a discapito degli utenti. Io credo che, visto queste criticità del piano economico finanziario, questa amministrazione, anche con le opposizioni, debba lavorare per fare una vera tariffa e non per prorogare la tariffa del 2019 come alcuni comuni stanno facendo, togliendosi adesso l'impiccio e ripensandoci fra qualche anno. Anche perché il nuovo metodo tariffario permette proprio di andare a togliere quelle voci che non sono più attuali e che non hanno più nulla a che vedere con l'anno 2020. E al di là di quei 200.000 euro di cui parlava il consigliere Martini, un'altra voce che avremmo potuto togliere dalla prossima Tari era quella relativa al recupero dell'evasione, perché tutto ciò che era stato recuperato nell'evasione nei 2 anni precedenti poteva essere tolto da questo piano economico finanziario, e tutto quello che derivava dalle sanzioni per l'illecito o errato conferimento. Purtroppo, e qui entro in quello che è il rendiconto, tutto ciò non sarà possibile, perché la lotta all'evasione fatta da questa amministrazione ha portato risultati pari allo zero. No, non parlo del 2020, stiamo parlando del rendiconto 2019. L'amministrazione, cito dal parere del revisore, che è quello che diciamo fa fede, anche se le stesse notizie mi erano state date quando abbiamo fatto gli accessi presso gli uffici, erano state poste a bilancio come recupero dell'evasione 1.250.000 euro, sono entrate a bilancio 16.000 euro relative alla sola imposta di soggiorno. Sto leggendo così, poi vediamo, tanto i numeri sono interpretabili, però leggo proprio dal parere del revisore: in merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni dei versamenti, l'organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti. L'amministrazione Baccarini pensava di recuperare 1.250.000 euro di IMU e Tari, ha recuperato zero. Pensava di recuperare 290.000 euro di evasione di imposta di soggiorno, ha recuperato i 16.000 euro. Voleva recuperare 16.000 euro dalle sanzioni al codice della strada, non sono stati recuperati. Cosa ancora più grave, voleva recuperare 800.000 euro di pratiche derivanti dal condono edilizio di cui si sta occupando l'ufficio tecnico, 800.000 euro, è stato recuperato zero. Su questa singola voce io mi ricordo che quando stavamo approvando il bilancio di previsione c'era qualcuno della FG Viva che ve l'ha detto: attenzione a mettere queste poste di bilancio perché non sono realistiche, perché pensare che in un anno si facciano tutte queste pratiche di condono, 3.000 pratiche di condono, e che tutti e 3.000 paghino queste pratiche di condono non è realistico. Vi potrà servire per giustificare, per alzare gli accertamenti di entrata, ma quando andremo a fare i conti, alla fine questi soldi non entreranno. Conta poco dire, ve l'avevamo detto, perché qui mancati incassi sono poi mancate spese per servizi per i cittadini, però ve l'avevamo detto, questi 800.000 euro non sarebbero mai entrati. E ve l'ha detto anche il responsabile del servizio finanziario di allora, che con una nota di maggio vi disse: attenzione, non li spendete questi soldi perché tanto non entreranno. Questa situazione di accertare grandi entrate che poi nella realtà non si verificano è successa con questa questione delle pratiche edilizie, ma è successa per tutte le altre entrate. Pensiamo alle entrate tributarie. Il sindaco prima ci ha detto che la percentuale di riscossione si attesta al 63%. In realtà, andando a vedere bene i dati e togliendo la compartecipazione, quindi parlando solo di tasse e tributi, questa amministrazione con la 3S è stata in grado di riscuotere il 61,8% di quanto aveva preventivato. 61,8% che poi, se andiamo a vedere le singole poste, ad esempio sull'IMU di competenza è stato riscosso il 58%, quindi oltre il 52% di quello che ci si aspettava di incassare non è arrivato. Sull'imposta di soggiorno è stato riscosso il 48,6%, ma non mi sembra un buon risultato. Per fare un esempio con il commissario, che aveva ancora la gestione interna della riscossione, il commissario aveva riscosso il 66%, non il 61,8%. Quindi stiamo addirittura peggiorando, tant'è che il revisore ve lo dice, non siete in grado di verificare quello che la 3S sta facendo per la riscossione, e la 3S oggettivamente non sta portando i risultati che ci si aspettava. Questi sono i numeri. Questo per quanto riguarda le entrate tributarie. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, ne ha fatto un accenno l'ex assessore Rachele Ludovici, la questione del canone. Qui si parla di miracolo economico, di risanamento di un'azienda che adesso c'ha gli utili, eppure il canone non lo paga. Sono stati pagati 374.000 euro nel 2019, 340.000 euro nel 2018. Parliamo in realtà di un terzo di quello che dovrebbe pagare se il canone fosse realmente 9,90. E qui apro per l'ultima volta una parentesi, perché siamo arrivati agli sgoccioli. Noi abbiamo posto un tema, sono due anni che lo poniamo, più volte, sul canone che il commissario aveva stabilito per l'anno 2018 ad ATF a 9,90 e passa, che leggendo quella delibera con i poteri di giunta, di consiglio comunale, a noi sembrava riferita solamente all'anno 2018. A noi, ma ad esempio faccio presente che anche per la Procura della Repubblica nell'istanza di fallimento quella delibera valeva solo per l'anno 2018. Noi però l'abbiamo messa a bilancio sia del Comune sia dell'ATF anche per l'anno 2019 a 9,90 invece che 2 milioni e passa. Allora noi continuiamo a chiedere spiegazioni in merito, ma non per il bene della collettività e per evitare che ci possano essere incomprensioni o danni in futuro, per esercitare quello che i consiglieri devono fare, che è il controllo politico-amministrativo, perché se c'è un atto che viene intitolato canone straordinario per il solo anno 2018 e noi lo poniamo per il 2019-2020, noi qualche spiegazione dal punto di vista politico e amministrativo dovremmo averlo. Dopo due anni, nonostante le rassicurazioni del sindaco in commissione, nonostante le rassicurazioni del segretario comunale nei vari incontri, noi la risposta scritta non l'abbiamo avuta. Allora, una volta che questo è il discrimine, una volta che viene approvato il rendiconto, se abbiamo messo 9,90 come posta a bilancio dell'entrata del canone, poi le discussioni stanno a zero, ormai è fatto. Allora, dopo il controllo politico e amministrativo, a noi consiglieri comunali, visto che questo controllo non è stato consentito, non rimarrà che richiedere il controllo contabile e il controllo penale, perché queste poste vengono poste a bilancio e non è normale che in due anni non si riesce ad avere una spiegazione. Tutta questa mancati incassi da parte dell'ente si ripercuote è penale, perché sono stati portati a bilancio quei dati, ma noi speriamo che sia tutto in regola. Volevamo solo rassicurazioni che fosse in regola, perché non troviamo scritto da nessuna parte qual è la motivazione contabile che consente di mettere a bilancio per il 2019 e per il 2020 9,90 invece che 2 milioni. Anche perché, dicevamo all'epoca, non c'è nessuna preclusione a rivederlo quel canone se è solo per il 2018 a 9,90. Il Consiglio Comunale, nella sua autonomia, poteva rivederlo nella maniera più consona e adeguata alla situazione. Tutti questi mancati incassi che sulla carta voi immaginavate di avere ma non avete avuto, si riflettono in mancate spese. È normale che si raggiungano gli equilibri di bilancio. Se io immagino di incassare 100 e di spendere 100, poi incasso 20 e spendo 19, ho gli equilibri di bilancio, ma ho meno servizi per la città. È molto semplice. Non ho incassato quanto dovevo, non ho dato quello che la cittadinanza si aspettava. È lì che è la vera pagella del primo bilancio dell'amministrazione Baccarini. È sulla pagella di quanto realmente è stato pagato negli anni, in questo anno. Faccio un esempio e chiudo, Presidente. Per quanto riguarda l'istruzione, si pensava di spendere in questo anno 593.000 euro per spese di funzionamento, ne sono state spesi 140.000, il 26% di quanto si pensava. Si pensava di spendere 500.000 euro per investimenti sull'istruzione, ne sono stati spesi 114, il 22%. Questi sono i mancati servizi per la città dovuti all'incapacità di riscuotere e di combattere realmente l'evasione. Faccio un esempio per lo sport. Per lo sport si prevedeva zero, quindi avete speso zero e quindi lì non c'è nulla da dire. Però per la tutela ambientale si pensava di spendere 2.800.000, sono stati spesi 297.000 euro, il 10%. Di cosa stiamo parlando? Il bilancio sulla carta torna sempre, se non incasso e non spendo va bene, ma il comune non incassa, non spende e la città è alle condizioni in cui è, in cui tutti la vedono. Non ci sono servizi, non c'è sviluppo e il degrado è quello che tutti possono vedere andando in giro per Fiuggi.
Replica.
Allora, ringrazio l'intervento del consigliere Fabrizio Martini per dirgli che sì, è intenzione di questa amministrazione garantire la massima flessibilità. Del resto l'anno 2020 è un anno che è arrivato a sorpresa e ha bastonato tutto il mondo, quindi non solo questa amministrazione ma tutte le amministrazioni del mondo. E la flessibilità è necessaria, trovare degli strumenti alternativi è assolutamente fondamentale e credo, e insomma il sindaco sicuramente lo potrà confermare, che si faranno delle commissioni allargate come già abbiamo iniziato a fare per altri argomenti, proprio per affrontare insieme questa criticità globale che impatta su di noi in modo drammatico. Per quanto riguarda la questione Tari, lì dove si sono generate delle plusvalenze, allora va fatta prima una premessa fondamentale. Noi quest'anno avremmo dovuto fare il bilancio di previsione nei tempi e nei modi di legge. Ci ha sorpreso il Covid e questo comune, come tanti comuni, la maggior parte dei comuni italiani, non ha potuto fare il bilancio di previsione e seguire quindi una linea ordinaria così come individuata dalla norma, tant'è che il governo ha attuato una serie di slittamenti per garantire ai comuni comunque di gestirsi. È normale che in un clima del genere, in cui non puoi programmare, vai in gestione provvisoria perché comunque è la situazione che te lo impone, non stai riscuotendo. La cosa importante da dire è questa, cioè da una parte si era avviato un percorso di riscossione coattiva delle vecchie entrate tributarie, ma dall'altra è intervenuta questa situazione per cui la riscossione è stata stoppata. Ora, è come in una famiglia, se non entra uno stipendio ogni mese non è possibile immaginare di preventivare vacanze o attività di ogni tipo, cioè è la stessa dinamica di una famiglia normale. Poi voglio fare una riflessione insieme al gruppo Fiuggi Viva. La vostra battaglia e il vostro mettere sempre in evidenza che non abbiamo fatto abbastanza per riscuotere. La città, i cittadini vivono un deficit proprio monetario da anni. Cosa dovremmo fare? Perché dopo che abbiamo fatto un regolamento che consente la massima rateizzazione, dopo che abbiamo messo le persone fisiche e le persone giuridiche nella condizione di trovare una sintesi rispetto ai loro debiti tributari, cosa dobbiamo fare di più? Li dobbiamo spremere? Cioè io davvero non so, li dobbiamo mettere in pubblica piazza e uccidere perché non riescono a pagare i tributi? Cioè ce lo dovete spiegare cosa significa fare la riscossione? Perché se uno i soldi nel portafoglio non se li trova, non ce li può dare. fare, quindi dobbiamo attivare invece una politica tesa a mettere tutti nella condizione di poter pagare, ma a seconda di come va la loro situazione economico-finanziaria. Io comunque penso a quelli che hanno perso il lavoro, penso a quelli che non riescono a portare avanti l'azienda, e soprattutto con il 2020 queste persone aumenteranno, quindi che dobbiamo fare di più? Li dobbiamo uccidere perché non ci pagano i tributi regolarmente? Poi non è vero che il dato è zero. Sono felice del fatto che è proprio il consigliere Angelo Terrinoni che mette in evidenza le percentuali di riscossione, cioè comunque quest'ente si è attivato e ha tirato fuori un risultato che poteva essere sicuramente migliore, ma io mi rendo conto, perché ci parlo con le persone, perché le vivo, che se non ce li hanno, non ce li hanno. Cioè non è che se possono andare a vendere un rene per pagare l'IMU, se non ce l'hanno perché non lavorano, perché... Perché se no non ci... Inoltre volevo fare un'altra osservazione. È stato fatto tutto un discorso su come utilizzare la plusvalenza che si può generare dal contratto con la Deodoro, i rifiuti. E ribadisco anche qui che noi purtroppo non abbiamo potuto fare per quest'anno, non abbiamo potuto fare il bilancio di previsione. Quindi è ovvio che se avessimo potuto fare il bilancio di previsione, se ci fossimo trovati in un contesto ordinario, questa che è la normalità, in teoria, sarebbe stata nostra cura. Noi abbiamo già immaginato come utilizzare quelle risorse in più. In una situazione del genere le risorse in più devono essere, a nostro avviso, impiegate nel sociale, nel turismo, nel sostegno dell'attività di impresa, ma è normale, è ovvio. Ma questo è un discorso che faremo insieme in una commissione, perché è così che noi già abbiamo anche già condiviso in altre sedi, no? Quindi questa rimostranza posso comprendere le ragioni che la motivano, perché in fondo questo è un tavolo che ci mette in posizioni contrapposte, però già ce la siamo risolta per le vie brevi parlandoci e dicendoci che comunque avremmo condiviso tutto in funzione di superare la tragicità del momento insieme, per dare delle risposte insieme alla città. Ho finito.
Sì, replico brevemente io su due dati chiaramente che non mi risultavano rispetto ad alcuni interventi e chiaramente ho chiesto agli uffici. Allora, intanto sul Lazio Ambiente. Lazio Ambiente, il credito del Comune di Fiuggi ammonta a 2.800.000 e non a 4 milioni ed è stato calcolato soltanto come danno patrimoniale, eventualmente un disservizio, cioè da mancato servizio praticamente circa 1 milione d'euro. In questo contesto va valutato quello che è il danno, lo facemmo pure un po' all'epoca nel 2010, dove facemmo delle opposizioni al decreto ingiuntivo e il giudice ci riconobbe 1 milione d'euro proprio di risarcimento danno da immagine proprio, quindi c'è una cosa diciamo abbastanza pesante. Quindi da 2,8 e 40 noi potremmo provare in un eventuale giudizio che io mi auguro che Lazio Ambiente non vada ad incardinare, 1 milione d'euro da disservizio. Di danno d'immagine io non lo voglio nemmeno pensare quanto ne ha creato, perché tra comunicazioni a mezzo stampa, Facebook e quant'altro, io penso che per anni, negli ultimi 2 anni, Lazio Ambiente ha creato un disservizio allucinante, estate ai clienti e in inverno chiaramente agli utenti. Considerando anche un'ulteriore cosa, che noi potevamo andare a gara con l'attuale gestore circa 6 mesi prima, e per 6 mesi, ed è documentato e provato, per circa 6 mesi loro hanno ostacolato praticamente il tutto, perché volevano definire il discorso dei lavoratori, quindi cercando di metterci nel cantiere di Fiuggi gente che non aveva mai lavorato, tentando di appiopparci proprio letteralmente circa 40 persone di personale, tra cui oltre 10 amministrativi. Beh, questa tiritera praticamente è costata 6 mesi. In questi 6 mesi non è che ci ha dato un servizio, noi potevamo stare con un altro gestore, ci è stato impedito, e oltretutto non è che ci è stato dato un servizio, ma ci è stato dato un assoluto disservizio anche l'estate scorsa. Quindi l'hanno potuto verificare tutto, lo avete verificato voi prima di tutto, perché giustamente lo avete evidenziato come opposizioni. Io a questo punto me lo faccio un punto di domanda: quanto vale questo danno d'immagine? Io credo molto più del milione che venne riconosciuto all'epoca in quell'opposizione. Quindi l'Azio Ambiente al momento non ha chiesto nulla, perché probabilmente due conti se li stanno facendo. È chiaro che se faranno un decreto ingiuntivo faremo una forte opposizione, il fascicolo è già pronto sia sotto l'aspetto tecnico per la valutazione del danno patrimoniale, sia per quanto riguarda tutto il discorso giuridico del danno comunque d'immagine, quindi insomma questa quindi è una partita che ci abbiamo senz'altro sotto controllo, ma che insomma è anche un po' storica quando ci fu Gaia. Per quanto riguarda invece la tariffa Tari, rispondo a Fabrizio, un po' pure a Angelo Terinoni, io sul costo del gestore 2016 era circa 2,5 milioni. 2019 2 milioni 4 rotti, quindi diciamo che si equiparano, considerando che noi stiamo ad un 68% riguardo all'indifferenziata, quindi abbiamo fatto alla differenziata, abbiamo fatto un bel lavoro soprattutto negli ultimi mesi con la Diodoro. È chiaro che la previsione di una riduzione tariffaria andrà fatta anche in considerazione di tutte le valutazioni che verranno fatte in sede di ARERA. Per quanto riguarda invece quell'errore, che chiaramente è un errore imputabile, insomma, voglio dire, no, di refuso sui parametri, non so quanto un assessore possa incidere sul parere del revisore, però chiaramente diciamo che quell'errore, se errore c'è stato, tra mancata congiunzione tra la facente funzione assessore il revisore del conto, ce l'ho io ad interim, quindi me la assumo io questa gravissima responsabilità da refuso. Sul recupero dell'evasione Rachele un po' ha parlato e ce l'ha detto. Diciamo che noi intanto ci siamo fermati in un momento storico che non richiedeva neppure l'escussione dell'ordinario, figuriamoci se potessimo o avessimo potuto andare a discutere di recupero dell'evasione. Quindi qua poi si possono aprire tematiche importanti. È chiaro che insomma in un momento storico particolare abbiamo aderito noi, abbiamo manifestato la volontà e l'abbiamo adottata di veramente cercare di interrompere qualsiasi tipo di entrata anche ordinaria, e quindi sul recupero dell'evasione ci siamo senz'altro fermati. Sul canone do la risposta, cioè la previsione della delibera in funzione di consiglio comunale da parte del commissario fu temporanea, ma iscritta nel bilancio triennale, e quindi 2018, 19 e 2020, quindi implicitamente è stata assorbita e riportata nei bilanci ordinari. È chiaro anche, e qui lo dico, ce lo siamo detti anche con i miei ieri sera, parlare in sede di consiglio comunale di una rideterminazione del canone, cioè quantificare il canone, che credo che sia un discorso assolutamente economico-finanziario, che ci potremmo stare noi come consiglieri 100 giorni, 1000 giorni a parlare, non arriveremmo a definire quello che potrebbe essere l'esatto ammontare del canone, se non con dei parametri di riferimento a cui riparleremo successivamente. È chiaro anche, e qua Angelo, io ti prego questa cosa, te l'ho detto già altre volte, io ci ho stato in opposizione, purtroppo siamo avvocati e consiglieri comunali. Allora, qua non è mai stato messo in dubbio il discorso della difficoltà finanziaria di ATF, perché il finanziario, e tu mi insegni, è un conto. Noi ATF l'abbiamo recuperata sotto l'aspetto patrimoniale ed economico, perché era in una prefallimentare. È ovvio che poi il bilancio lo salvi a livello patrimoniale ed economico, ma poi la società, che è una società che sta sul mercato, tranquillamente sul mercato, eccetera, abbia delle difficoltà finanziarie, tant'è vero che si è fatto poi ricorso ad istituti di credito per far sì che la TF, perché questo è il problema fondamentale, sta pagando circa 10 milioni di euro di entrate tributarie che non erano state pagate negli anni precedenti. E quindi capisci che quei 10 milioni di euro, se me li sposti sul tributario, è chiaro che creano chiaramente delle difficoltà oggettive di finanza. E poi la domanda è questa, il punto di domanda. Noi, ma così come voi, andiamo un po' a aprire il discorso sui punti successivi, probabilmente c'è necessità che, operata il discorso del recupero patrimoniale economico dell'azienda, l'abbiamo rimessa sul mercato, abbiamo salvato il marchio, eccetera eccetera, a questo punto probabilmente perché ATF possa effettivamente spiccare il volo e dare non solo degli investimenti sulla città, perché è giusto che sia così e lo vedremo successivamente, ma dare anche un concreto contributo finanziario al comune con il canone certo e finanziario, probabilmente ci sarà bisogno appunto di interventi anche da parte dei privati. Questo non l'abbiamo mai nascosto, quindi insomma, ecco, cerchiamo di distinguere sempre un po' il finanziario dall'economico e patrimoniale riguardo all'azienda ATF. Questo per dirvi insomma che probabilmente è arrivata l'ora di adottare quello che è un provvedimento che è previsto per legge, un'incombenza che è previsto per legge, rispetto alla quale la Corte dei Conti oltretutto ci sta monitorando e ci sta attendendo, ed è quello appunto proprio del discorso della partecipata ATF che dal 2017, insomma, e non lo dimentichiamo perché questa è la data importante, 2017, secondo la legge che poi è stata più o meno duttile, avrebbe dovuto insomma essere, utilizzano un termine strano, dismessa o ceduta, noi diciamo insomma privatizzata, che forse è la cosa appunto migliore, il termine migliore da utilizzare in questo senso. Quindi queste un po' le repliche che intendevo operare.
Eccolo. Allora, alcune note. Volevo rispondere prima a Fabrizio che ha detto che siamo stati in un periodo di magra, no? Quindi il bilancio ha risentito di questo. Ciò nonostante, però, volevo precisare che mai come oggi abbiamo disponibilità economiche per eseguire lavori sulla città che finalmente porteranno a questo nuovo volto, che forse abbiamo parlato troppo presto perché speravamo che già a febbraio o marzo fossero in azione i cantieri, ma purtroppo questo maledetto Covid ci ha portati ad uno slittamento. Però comunico a tutti, alla cittadinanza che ci ascolta radiofonicamente, che i bandi di gara sono praticamente giunti a termine e quindi a brevissimo inizieremo questi lavori per il miglioramento del decoro della città e la messa in sicurezza soprattutto della città. E anche su altri fronti, insomma, siamo con un bilancio ristretto, ma abbiamo il discorso dei finanziamenti che ci porta in una situazione che mai abbiamo avuto prima, e cerchiamo di agevolare al meglio questi lavori e fare in modo che possano essere un punto di forza anche per un rilancio turistico culturale della città. E per Angelo Terrinoni volevo invece dire che è vero che abbiamo speso il 30% rispetto a quanto preventivato per quanto riguarda la pubblica istruzione, ma è anche vero che nell'anno 2019 e anche in questo anno 2020 abbiamo sempre anticipato le problematiche e risolte prima che esse nascessero. Abbiamo cercato in sinergia con la scuola di trovare fondi da altre parti, tant'è vero che ci sono tantissimi progetti ottenuti con i PON dalla scuola media, dall'istituto comprensivo, hanno fatto gemellaggi e progetti Erasmus, i ragazzi sono andati all'estero, abbiamo mantenuto in sicurezza la scuola con interventi di manutenzione mensili, insomma con un rapporto quotidiano in modo tale da evitare queste cose. Anche sulle scuole stiamo lavorando con i finanziamenti, avevamo un programma di lavori che purtroppo per 3 mesi si è interrotto, deslittato, ma stiamo lavorando in sinergia con il Ministero dell'Istruzione e con i tecnici tutti quanti per fare in modo di iniziare quanto prima i lavori. Ecco, questo è il discorso. Invece per quanto riguarda l'esposizione del bilancio da parte del ex assessore Ragare Ludovici, quello che voglio dire è che effettivamente mi sento di ringraziare il suo operato, perché, come ho già avuto modo di scrivere anche in un articolo, ha sempre operato con professionalità, utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. È vero che ci ha fatto tirare un po' la cinghia scontrandosi con assessori e consiglieri delegati su praticamente tutti, però era il momento di farlo, e quindi il risultato di un bilancio migliorato, di un bilancio sempre in equilibrio, ecco, anche merito suo, e mi sento il dovere di ringraziarla per questo. Un bilancio una situazione che non presenta debiti fuori bilancio, una situazione che presenta un parere positivo del revisore dei conti, quindi sostanzialmente mi sembra di poter dire un ottimo bilancio. Possiamo fare di meglio, lavoreremo per questo insieme, anche con una maggiore frequenza nella comunicazione delle commissioni, per valutare quello che diceva Angelo Terrinoni per quanto riguarda la valutazione della Tari, insomma, dalla modalità di non mi viene il termine, l'individuazione delle tariffe Tari e tutto quello che potremo fare insieme per migliorare il percorso che stiamo facendo. Mi fermo, grazie.
Grazie consigliere Ludovici.
Ho dimenticato una cosa importante, sempre riguardo la pubblica istruzione, anticipando un po' il 95%, forse il 98% dei comuni d'Italia, per il discorso della ripresa dei lavori della ripresa delle lezioni a settembre. Abbiamo partecipato al bando PON, abbiamo ottenuto un finanziamento di 40.000 euro, abbiamo già iniziato i lavori all'interno della scuola elementare e a brevissimo affideremo i lavori anche per la scuola media, in modo tale da poter garantire quel distanziamento che è stato, diciamo così, imposto dal Comitato Tecnico e dal Ministero, e poter iniziare le lezioni nel migliore dei modi. Ecco. Grazie ancora, scusate.
Prego, consigliere.
Grazie. Aggiungo soltanto delle cose che per l'integrazione a quello che ha detto il consigliere Terrinoni. Intanto il rendiconto è il momento in cui facciamo la fotografia dell'anno che è stato, quindi stiamo parlando del 2019, parlare del 2020 con la sopravvenienza del Covid, diciamo che non è tanto attinente, perché è un bilancio fermo al 31 dicembre 2019, quindi le difficoltà del Covid sono intervenute a marzo di quest'anno. Si parla del parere favorevole dell'organo di revisione, ma l'organo di revisione in realtà dà un parere favorevole però con riserva, perché dice che ci sono delle misure urgenti e determinanti da mettere in atto per ovviare a tutte le criticità che poi l'organo di revisione ha evidenziato. Criticità che noi avevamo già messo per iscritto in un documento del rendiconto scorso e che abbiamo posto agli atti del Consiglio Comunale, dove rilevavamo, come abbiamo fatto anche in questa seduta, non ritorno a dire la difficoltà nel riscuotere i tributi, le strategie per la lotta all'evasione che non sono state messe in campo con maniere determinanti, perché io capisco la difficoltà che l'ex assessore Ludovici rappresentava, però non possiamo neanche far passare il messaggio che poi se uno non può non paga, perché dovremmo anche portare rispetto per tutti i nostri concittadini che hanno sempre pagato i tributi e si sono anche spesi per pagarli, diciamo, quindi poi quindi questo, diciamo che questa difficoltà porta a, come il revisore sottolinea, a un ricorso all'anticipazione di cassa a volte esagerato, perché è chiaro che se non abbiamo entrate il flusso della cassa è difficile, quindi si fa un ricorso all'anticipazione di cassa che dovrebbe essere invece utilizzata per casi straordinari. La mancata liquidità la possiamo anche riscontrare, come detto, nel mancato canone ATF, che purtroppo non viene pagato per far fronte a, come dice il sindaco, a pagare altre situazioni, e comunque a noi è qualcosa che viene a mancare e che potremmo invece utilizzare per i servizi dai cittadini e comunque per dare un decoro diverso alla cittadina. Oltre a questo avevamo anche ravvisato nel consolidato scorso che c'era la possibilità di mettere a sistema e di valorizzare le strutture comunali, quindi se riuscissimo a valorizzarli, parlo dei centri sportivi, parlo per esempio dell'Officina della Memoria, avremo mensilmente un'entrata certa che potrebbe aiutare la cassa comunale e quindi avere risorse a disposizione. In quello che non è stato detto prima, io rilevo che l'organo di revisione ha parlato di una cancellazione per oltre 7 milioni di euro di residui attivi, una cancellazione che lui dice non giustificata da certi motivi, quindi lo stesso organo di revisione non capisce come si sono fatte a cancellare dal bilancio comunale somme per più di 7 milioni di euro. Noi avevamo detto di fare una ricognizione della massa creditoria che fosse attualmente esigibile e quindi che non fosse oggetto di prescrizioni. Fare questo voce per voce avrebbe garantito sicuramente di avere un bilancio più veritiero e sicuramente più consolidato, perché capite bene che cancellare più di 7 milioni di residui per somme che riguardano anche l'annualità 17-18 ci fa pensare che magari alcune somme fossero invece ancora esigibili. L'ultimo passaggio che fa il revisore, siccome avete parlato spesso di razionalizzazione delle spese, scusate.
Silenzio, per favore.
Grazie. Avete parlato anche di razionalizzazione delle spese. Il revisore rileva addirittura che c'è stato lo sforamento del vincolo per le spese di rappresentanza per oltre 2.000 euro, quindi siamo assolutamente felici che poi tutta la storia delle carte di credito non è andata a buon fine. Marco. Che le carte di credito poi non sono state date ai consiglieri comunali perché probabilmente lo sforamento sarebbe stato maggiore. Quindi diciamo che quello che, come dice il revisore, agire tempestivamente con urgenza per trovare liquidità che poi potrebbe soltanto essere a beneficio di tutta la comunità, per servizi, per potenziare l'offerta, per potenziare le opportunità dei cittadini. Questo a prescindere, ripeto, dalla difficoltà sopravvenuta dal Covid che è intervenuto nel marzo 2020. Questa è la fotografia del bilancio consolidato dal 31 dicembre 2019. Grazie.
Grazie consigliere. Replica il
sindaco.
Sento la necessità
di replicare
il tempo
perché tutti. È
importantissimo. No, finire il tempo per tutti. Può fare una replica il sindaco e poi la dichiarazione di voto.
Presidente, perché... ma il sindaco mi ha dato ora la parola perché è importante replicare.
Hanno parlato tutti, guarda.
Allora, devo rilevare che ci sono delle gravi inesattezze nell'esposizione fatta ora dalla consigliera Pirazzi. Non esiste, e questo mi preme fare queste rilevazioni, ma non tanto per me quanto per chi lavora su queste cose, perché è una forma di rispetto per il lavoro degli altri, no? Ora, io leggo testualmente le conclusioni del parere del revisore, il quale... oltre ad mettere in evidenza delle cose che devono essere corrette e sulle cose che io già ho enunciato, lui non fa nessuna riserva, cioè lui conclude così: si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto 2019 nell'attesa che per le riserve e le eccezioni espresse, ma dire con riserva è un'altra cosa, giuridicamente significa un'altra cosa, cioè, gli uffici già mi hanno scritto WhatsApp e hanno detto no, è sbagliato, ecco, io voglio rispettare chi lavora su queste cose perché credo che sia giusto, no? Poi invece per quanto riguarda la cancellazione dei 7 milioni, forse c'è stata una male comprensione nella lettura del testo, perché l'unico periodo in cui ciò è avvenuto è stato nel 2016, all'esito del quale c'è stata la rendicontazione e la ricognizione della Corte dei Conti. Quindi io non l'ho letto da nessuna parte questo, forse capiamoci, forse non c'è stato un comprendere bene, ma non è stato cancellato nulla. Leggiamola insieme, mi dite la pagina?
Scusa Rachele, però pagina 31, l'organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei residui attivi e passivi non è stato adeguatamente motivato.
Sì, questo si spiega. Allora, no, questa è una cosa, un rilievo che ho fatto anch'io. Questo non significa cancellare 7 milioni. No, questa cosa è un rilievo che ho fatto anche io agli uffici. Loro mi hanno spiegato che questa è una modalità operativa di questo nuovo revisore. Il revisore precedente non chiedeva la motivazione. Non chiedeva la motivazione. Ascolta però, Angelo, ti sto spiegando una cosa. Nel senso che la legge lo preveda, io sono d'accordo con te, ma se la modalità operativa che aveva istituito il vecchio revisore e quindi la modalità con la quale hanno operato gli uffici era quella, loro hanno continuato a seguire quell'onda lì. Giustamente il revisore nuovo sta suggerendo agli uffici come
da questo momento in poi fare questo adempimento. E quindi non è stato cancellato nulla, cioè dire cancellare e dire che l'organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza non è adeguatamente motivato, sono due cose diverse, un conto è che una cosa non è motivata, un conto è che invece è stata cancellata una posta importante, sono due concetti oggettivamente diversi, non è stato cancellato nulla e il revisore ha imposto una modalità operativa nuova.
Allora, scusate, no, intervengo. Allora, intanto volevo replicare io, mi immagino definitivamente così capisco, ho capito, diciamo, la divergenza dialettica. Allora, dire che c'è un bilancio, diciamo, approvato con riserva giuridicamente è sbagliato, però abbiamo capito, diciamo, che è stato utilizzato, diciamo, in maniera impropriamente perché Alessandra Virazzi faceva riferimento, diciamo, alle riserve dette. Però la distinzione tra un bilancio approvato con riserva e meno, insomma, c'è giuridicamente, quindi condivido quello. Sulla cancellazione dei residui, effettivamente gli uffici hanno operato sempre in quel senso, ossia si cancella, perché chiaramente dopo una valutazione che veniano cancellati a caso, si cancella e non si cancella. Menenti, che è il nuovo revisore, ha chiesto agli uffici che da ora in poi si aggiunga anche una motivazione, per esempio, si cancella per avvenuta prescrizione, si cancella per, quindi, sulla modalità operativa, però insomma ciò è ben lungi dal fatto che, insomma, sono state operate cancellazioni che intanto sono benefiche per un bilancio proprio in linea di massima, perché insomma se riusciamo a rendere molto più snello il bilancio del Comune di Fiuggi, probabilmente, e questa è l'intenzione immagino di tutta l'amministrazione comunale, va bene per tutti e soprattutto dei cittadini, che poi sono coloro i quali beneficiano in senso pratico di un bilancio senz'altro più snello. Una breve parentesi sulle carte di credito. Allora, il discorso delle carte di credito era sorto in un discorso dove avevamo il rapporto con la città di Lescian, quindi con la Cina. Quindi era stata prevista la possibilità che sia diciamo, le autorità cinesi e sia qualcuno dell'amministrazione potesse avere uno scambio, diciamo così, che avrebbe comportato le spese, perché li avremmo anche ospitati, diciamo, a nostra cura e spese. Quindi erano previste in quel senso, non è sorta la necessità, non è più sorta la necessità, purtroppo dico, perché anche per il periodo Covid, e probabilmente per qualche amministratore la carta di credito sarebbe servita, perché ci sta qualcuno che fa su e giù per Roma tutti i giorni, no, ma spesse volte per incombenze inerenti agli uffici. Il problema si è risolto, gli amministratori vanno a Roma a spese loro, senza rivolgere il discorso di tesoreria, anche se esclusivamente per incombenze degli uffici. Lescian non è stato un problema. Quando ci sarà il discorso della necessità probabilmente di carte di credito, perché voi capite, ospitare diciamo, delle autorità cinesi a spese proprie, insomma, diventa una cosa assolutamente assurda. Con il discorso che c'è sulla tesoreria, con il movimento in contante pure, non è che sia proprio una cosa splendida, perché insomma la carta di credito traccia, a differenza dei passaggi di tesoreria. Comunque erano delle necessità pratiche che abbiamo risolto in un senso e non sono sorte successivamente, quindi sarà un problema che riaffronteremo con tutta la calma e tutta la capacità, appunto, necessaria dell'amministrazione comunale, compreso quello che si dirà. Se ne vogliamo fare un discorso di commissione, lo riportiamo pure sulla commissione e vedrete che, insomma, ripeto, parliamo di un falso problema, insomma, rispetto al quale si era creata un'attenzione particolare, ma non c'è più necessità.
Sì, se posso sarò telegrafico, Presidente, solo per onore del vero. Telegrafico sui residui attivi, non possiamo dire che non sono stati cancellati, sono stati cancellati 7 milioni e passa di residui attivi. Il tema che poniamo non è la motivazione per cui sarebbe opportuno che ci fosse, il problema è politico. Siamo stati i primi a chiedere di fare la pulizia del bilancio nella prima interrogazione dei tributi. Se c'è un credito prescritto di 15 anni fa che ci portiamo dietro, se non è più esigibile va cancellato. Il problema è che qui si stanno cancellando crediti con la motivazione di insussistenti perché non dovuti o sine titulo non prescritti, e soprattutto quello che ci chiediamo, li vorremmo vedere senza nomi, cognomi, vorremmo vedere gli aggregati per capire com'è possibile cancellare 544.000 euro di IMU del 2018. Com'è possibile cancellare 300.000 euro di addizionale IRPEF del 2018, non roba di 10 anni fa. perché abbiamo messo a bilancio 500.000 euro di IMU, 300.000 euro di IRPEF, 500.000 euro di TARI che poi li cancelliamo? Quello vorremmo capire.
Sì, allora, anche per Rachele, io immagino che non abbia voluto dire non sono stati cancellati i residui attivi, non sono stati cancellati i residui attivi a caso, cioè quello voleva intendere, insomma. No, a caso. Allora, il discorso... Sì, ecco, era questo qua. Vabbè, ok. Immagino, passiamo alla votazione.
Qualcuno? Dichiarazione di voto.
Ogni buon conto su questo aspetto, gli uffici sono a disposizione